giornata di oggi la nostra comunità si ferma non solo in questo giorno, ma per qualche giorno comincia un piccolo percorso di riflessione proprio sui temi della morte e del morire da cristiani. Il titolo è un po' particolare, Tumbas, forse l'avete visto in qualche cartello esposto alla porta della chiesa, anche a Natale laterale. Tumbas significa tombe, è il titolo di un libro che è uscito qualche mese fa in libreria e che presenta diverse tombe di personaggi che hanno lasciato un segno nella storia, scrittori, filosofi, credenti, non credenti. Questo libro ha ispirato l'idea appunto di fare un percorso guardando alle tombe, perché la tomba può diventare quello spazio, segno, quella parola ultima che chi muore lascia come eredità a coloro che continueranno a vivere su questa terra dopo di lui. Forse non tutte le tombe di cui vi verranno presentate le caratteristiche sono state fatte fare da credenti. Forse non tutte le tombe dicono di una fede esplicita nel Signore Gesù, ma certo tutte le tombe che appunto vi saranno presentate faranno pensare. E noi cristiani non siamo di quelli che pensano che sappiamo già tutto noi della vita. Ci lasciamo anche provocare, interpellare da chi magari non crede, ma che ha uno sguardo profondo sull'uomo, sulla sua storia. E magari da queste provocazioni sappiamo andare più in profondità grazie al dono della nostra fede. Questa sera però, prima di parlare di tombe, vorrei con voi condividere una riflessione sul senso della tomba, del seppellire i morti. La nostra tradizione, la sapienza cristiana, ha fatto diventare questa azione del seppellire i morti un'opera di misericordia. Ne abbiamo riflettuto tante volte sul tema della misericordia. Papa Francesco ci indica proprio la misericordia come la forma del nostro essere cristiani. E non è un caso appunto che preparare una tomba, costruire una tomba, sia un'opera appunto di misericordia, di amore e di pietà per l'uomo, dell'amore di Dio per l'uomo. A proposito di questo, mi è venuto in mente un'esperienza che ho fatto 2 anni fa a Venezia, e sapete che a me piace l'arte, anche a Don Giuseppe si sa. E 2 anni fa sono andato alla Biennale di Venezia, che è questa grande esposizione di opere d'arte contemporanea. E c'era un'opera intitolata Efis, che vuol dire ceneri. E un'opera che consisteva in questa, una sala piuttosto scura, attorniata da tende nere, con in mezzo uno schermo. Su questo schermo, entrando, si vedeva proiettato un filmato che si capiva che era di qualche anno fa, fatto col Super 8, con quei proiettori appunto un po' vecchi. Però era un filmato comunque che rallegrava la vista. Era un giovane sulla sua barca, in mezzo a un mare splendido, azzurrissimo, sotto un cielo altrettanto azzurro. Si sentiva il rumore delle risa di questi giovani, delle risa di altri giovani che probabilmente erano sulla barca con lui, ma non si vedeva nessun altro se non lui. E lo si vedeva pescare, lo si vedeva tuffarsi nell'acqua, risalire, sorridere. Sono immagini di vita. Però insieme a questi rumori, a queste immagini si sentivano altri suoni molto più bassi e sembravano a volte dei colpi, a volte dei trascinamenti. E pian piano avvicinandomi a questo schermo mi sono accorto che appunto c'erano altri rumori che provenivano da un'altra parte della sala. Allora ho oltrepassato lo schermo e mi sono accorto che dall'altra parte dello schermo veniva proiettato un'altra vicenda. Erano all'inizio due uomini con una carriola, attrezzi da muratore e una specie di armadio, cassone di legno, che andavano su un tubolo di terra, mettevano il loro cassone, versavano il cemento e poi lavoravano questo cemento. Infine, sopra questa base di cemento, ho messo una croce, l'hanno colorata di bianco, l'hanno decorata con una greca molto, molto semplice. E poi un uomo che ha scelto un pezzo di marmo e l'ha scalpellato con su scritto Ischis, 1980-2002, cene. 1980-2002, un ragazzo. Allora Ischis, forse l'avete capito, perché poi si sente una voce che spiega queste cose in inglese, si sentiva questa voce, io che in inglese sono un po' una frana, ci ho messo un po' a capire, però poi ho capito. Ischis in realtà era il soprannome di questo ragazzo che nel primo filmato si vedeva così pieno di vita e allegro. Poi si è capito che questo artista che si chiama Steve McQueen, che è un regista, che non è l'attore degli anni 70, ma è un regista che ha 47 anni oggi, era appunto questo regista il cui padre, nato nei Caraibi, era andato anni fa nei Caraibi proprio a vedere il luogo dove era nato suo padre, e aveva incontrato questo ragazzo che appunto era soprannominato Ceneri, Ischis, e non ha mai conosciuto il suo nome, ha solo conosciuto il suo soprannome. E questo ragazzo l'ha portato appunto a pescare in mezzo al mare e ha fatto passare qualche giorno bello nel posto dove era nato suo padre. Poi questo regista aveva abbandonato questa isola dei Caraibi, era tornato, si era affermato come regista, si era affermato come artista. Molti anni dopo era tornato in queste isole dei Caraibi e aveva scoperto che poco tempo dopo quella esperienza così di gioia, di allegria con Ischis, era stato ucciso da un gruppo di spacciatori di droga. Casualmente questo giovane aveva scoperto il nascondiglio di questi spacciatori e questi spacciatori l'avevano ucciso. E di lui era rimasto solo un mucchietto di terra, un tumulo nelle erbacce, perché Ischis non era per niente ricco e non poteva permettersi una tomba. Allora questo regista cosa ha fatto? Ha deciso di fargli fare la tomba secondo la tradizione e le abitudini che quel popolo di quelle isole ha. Quindi questa tomba, questo specie di grande armadio di cemento colorato bianchissimo con questa greca molto semplice fatta da quei muratori con quella minima lapide. D'altra parte erano le uniche cose che questo regista, artista sapeva di lui. Ha deciso di fargli fare la tomba. Non so se nel raccontarvi di questa opera sono riuscito a trasmettervi qualcosa, ma vi assicuro che ero insieme ad altri tre preti. Ci siamo proprio un po' commossi, stando dentro questa sala, e tra l'altro ci siamo un po' aiutati a capire che cosa realmente volesse dire, quel filmato, quel doppio filmato, che cosa ci stesse trasmettendo. La lentezza dei movimenti di questi muratori, quasi l'accarezzare il cemento prima di dipingerlo e poi dopo, una volta dipinto, una volta asciugato la vernice bianca, la lentezza con cui lo scalpellino ha segnato il nome, la data e le date della vita così breve di questo ragazzo, ci hanno davvero fatto comunire, ci hanno fatto dire che cos'è una tomba. E la tomba è il segno del fatto che la persona che muore era appunto una persona, aveva una altissima dignità. È un segno di grande onore per la persona, la tomba. E il regista, artista, non so se è credente, Steve McQueen, sinceramente non lo so, non so neanche se è cattolico o di qualche altra religione, però nel decidere di fare la tomba ha voluto dire questo. Per un ragazzo a cui è stato strappato via il futuro, io voglio dare un segno della sua assoluta singolarità. Quel ragazzo lì era proprio lui, era Ishis, non un altro. Fare la tomba, costruire una tomba per una persona vuol dire appunto la sua singolarità. Tra l'altro la Biennale di Venezia quell'anno era intitolata Tutti i futuri del mondo. E il regista diceva appunto, ma questo ragazzo l'ho strappato via il futuro, ma io voglio dire che il suo passaggio su questa terra non è stato inutile. Noi non siamo destinati all'oblio. In qualche maniera questo regista, che ripeto non so se era credente, ha detto una cosa profondamente cristiana. Noi non siamo destinati all'oblio. È vero, e se ci pensiamo potremmo anche dire, vabbè, ma che utilità ha una tomba? In fondo, quando uno è morto, non è più lui. In un corpo morto non è più la persona. Eppure, detta così, comprendiamo che non è vero. Un corpo morto conserva l'immagine, il volto di quella persona che ci ha parlato, che ci ha sorriso. Certo, in un certo senso diventa una cosa, quasi cosa tra le cose, ma noi non possiamo sopportare l'idea che il corpo di una persona che abbiamo amato e che ci ha amato possa essere ridotta a una cosa tra le cose, una cosa da lasciare lì. Questa è una cosa profonda del nostro essere umani. Qui dentro c'è proprio qualcosa che ha a che fare con la nostra più profonda identità di umani. Gli animali non seppelliscono i morti, non fanno le tombe, ma noi umani da sempre facciamo le tombe in modi diversi, però riserviamo un luogo, un posto per custodire ciò che resta, perché ciò che resta, appunto il corpo morto, non è solamente un oggetto. Noi resistiamo all'idea di essere stati qualcuno e di diventare qualcosa. Quella persona lì rimane qualcuno, deve essere di qualcuno. Quando noi costruiamo la tomba, è come se dicessimo proprio questo: quella persona lì che è morta deve essere ancora di qualcuno. Se non è più di se stessa, è di qualcuno. Anche Gesù è stato sepolto. Anche Gesù ha vissuto questa dimensione. Dire un'esperienza è un po' difficile, perché anche Gesù era morto appunto quando è stato sepolto. Eppure i Vangeli si preoccupano di raccontare con grande precisione come è avvenuta la sepoltura di Gesù. E guardate che è un paradosso. Perché Gesù è morto come il più disgraziato dei disgraziati, come il più maledetto degli uomini. È morto sulla croce, fuori dalla grazia di Dio, fuori dalla grazia degli uomini. San Paolo ci dice proprio che c'era un detto al tempo di Gesù: maledetto chi pende dal legno. Gesù è stato crocifisso sul legno della croce ed era un maledetto per questo, maledetto da Dio, maledetto dagli uomini. Eppure i Vangeli ci dicono che la sua sepoltura è stata solennissima, di una dignità altissima. Il Vangelo di Giovanni ci dice che Giuseppe d'Arimatea e poi Nicodemo e qualche altra donna sono preoccupati di raccogliere il corpo di Gesù, hanno preso 30 kg di olio per profumare il suo corpo e l'hanno ravvolto nelle bende e l'hanno portato in un sepolcro nuovo che era in un giardino. È stato sepolto come un re Gesù, è morto come un disgraziato, ma è stato sepolto come un re. Nella mestizia e nell'anonimato di quelle poche persone è avvenuto qualcosa di solennissimo, perché quelle poche persone riconoscevano in Gesù davvero una dignità altissima che nessun altro era stato capace di riconoscere, e l'hanno fatto rischiando del loro, ha rischiato la loro stessa pelle, Giuseppe d'Arimatea, Nicodemo, le Marie. L'hanno fatto perché appunto tanto grande era l'amore che avevano per Gesù, tanto grande era l'amore che da Gesù avevano ricevuto e non potevano accettare che il suo corpo fosse abbandonato, fosse esposto. Dovevano trovargli qualcosa di dignitoso, una ultima dimora, se possiamo dire così, dignitosa, ultima dimora. Noi sappiamo che poi non è stata l'ultima dimora di Gesù, ma probabilmente nella mente dei suoi discepoli, ancora subito dopo la morte, quella sarebbe stata l'ultima casa di Gesù. La tomba è anche qualcosa che poi noi non siamo in grado di fare per noi. Provate a pensarci. Appunto la morte ci fa essere totalmente passivi. Noi potremmo scrivere anche nel testamento: voglio la mia tomba così e così, voglio queste cose sulla mia tomba. Ma gli altri potrebbero anche non metterle e noi non ci possiamo fare assolutamente niente. Perché la morte è il massimo della passività. Guardate che noi una cosa che appunto non sopportiamo è essere passivi. La prima casa che ci è stata data appunto, eravamo passivi appena nati, abbiamo ricevuto tutto, non ci siamo procurati niente, e altrettanto l'ultima casa che avremo ci sarà data, noi non potremo pretendere nulla. La tomba è ciò che gli altri fanno per noi. In questa passività noi scopriamo di essere nelle mani di qualcun altro. Ieri ho sentito al telefono una persona che ha subito un'operazione chirurgica e mi ha detto: sai, dove la cosa più difficile era che gli altri ragionavano di me e io ero lì che mi stavo addormentando e non potevo fare niente su di me, facevano tutto gli altri. Ecco, questa esperienza è qualcosa di simile a quello che ci accadrà con il morire. Sono gli altri che fanno. E allora delle due l'una: o ci arrabbiamo o ci affidiamo. La tomba è ciò che ci viene fatto dopo che noi saremo nella più totale passività. E allora sarà frutto anche quella di un affidamento. Noi facciamo le tombe per chi è venuto prima di noi, speriamo. Ma un giorno qualcuno farà la tomba per noi. E allora c'è una reciprocità tra quelli che sono morti, a cui noi facciamo le tombe, e tra quelli che faranno la tomba a noi. E si crea così un senso di solidarietà. Per questo morire senza un rito dignitoso e una tomba ci sembra qualcosa di disumano. Per questo la tradizione della Chiesa ci dice che fare una tomba significa compiere un'opera di misericordia. E allora noi questa sera vogliamo chiedere al Signore un aiuto a comprendere che cosa vuol dire la cura di chi è morto e che cosa vuol dire pensare a una tomba. Noi diciamo: quella non è l'ultima casa. L'ultima casa, ce l'hanno insegnato fin da quando eravamo bambini, è la casa del Padre. Questa sera Chiediamo al Signore di sapere intuire che cosa può essere passivo e che cosa vuol dire nella passività fidarsi e affidarsi. Preghiamo per i nostri morti, ma preghiamo anche per voi, perché le esperienze di passività che viviamo ci facciano crescere nella fiducia degli altri, perché le nostre mani siano capaci di accogliere le mani di chi non può più far niente e perché possa riconoscere la dignità anche in chi non può più far niente, la sua dignità altissima di essere uomo, persona umana, figlio di Dio. Thank you.